Diciamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni dalla sede del Corriere dello Sport.
Ciao Marco, grazie.
Stefano, buon pomeriggio. Allora, e adesso andiamo ancora avanti in questo pomeriggio. Senti Stefano, io ti voglio portare, mentre siamo in attesa dell'arrivo dei prossimi ospiti, anche su scenari che riguardano un po' il futuro di giocatori, allenatori. Io in particolare voglio prendere quello di Spalletti, perché insomma se ne parla tantissimo, rinnovo, non rinnovo, come la formula. Allora, leggevo una curiosità sul possibile rinnovo di Spalletti, o un anno o due anni, con appunto cifre che possono variare. Che sensazioni hai?
Mi sembra molto strano, insomma, il rinnovo di un anno, soprattutto un rinnovo di un anno di contratto a un giocatore consolidato, vincente, esperto, che ha un curriculum strepitoso. Insomma, lo so se poi dopo conviene alle parti, converrà alle parti.
Ma cos'è, un segnale di non fiducia totale?
Ma io non lo so, però insomma, oppure il rinnovo di un anno ha poco senso, cioè nel senso che non crei stabilità, non crei... Che messaggio sarebbe? Anche, voglio dire, non è soltanto un contratto che tu stipuli tra Spalletti e la società, ma è anche un contratto poi dal quale secondo me la squadra e i giocatori si devono interrogare e dice: vabbè, ma l'allenatore che fa, perché ha firmato per un anno di contratto e perché poi vengono fatti i rinnovi di McKennie fino al 2030? Cioè non sta in piedi questa cosa qua, poco credibile. Poco credibile. Poco poi non so se hanno sdoganato questo modo di rinnovare il contratto anche a un fuoriclasse della panchina come Spalletti: ti faccio un anno oppure due, però cambiamo le cifre. Secondo me sarebbe opportuno fare un biennale con opzione,
esatto.
Se proprio non vuoi andare sul triennale, però biennale con opzione, allora il giocatore si riconosce. Cioè non c'è un nesso logico tra il rinnovo a McKennie, su, è ufficializzato, no? Giusto, ufficiale, e anche quello di Yıldız.
Sì.
2030, cioè tu rinnovi un calciatore a 4 anni, 3 anni e un allenatore ti fa un anno. Non lo capisco.
Ne parliamo con il vice direttore di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto, in
collegamento. Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ciao Lorenzo, con noi anche Enzo Bucchioni, che saluta. Ciao Enzo, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, ciao a tutti. Una risposta ce l'ho alle vostre domande.
Aspetta che arrivo subito da te, che così mi dai subito la risposta, ma saluto anche Francesco Monfanti di Netweek. Grazie Francesco, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Francesco.
Buon pomeriggio a voi.
Enzo, vai, sei entrato subito in scivolata, vai.
No, lo sai perché? Perché c'è un precedente che dobbiamo ricordare e che secondo me ha segnato profondamente Luciano Spalletti. Non vuole più contratti lunghi, contratti che lo vincolino. Quello con l'Inter. Lui è stato fermo due anni, ha dovuto rinunciare al Milan, ad altre occasioni che ha avuto per quel contratto lì, che non ha mollato per orgoglio, perché a me un giorno mi disse: sono stati loro a farmi rinnovare il contratto, hanno voluto loro che io firmassi fortemente due anni, mi hanno dato i soldi loro e ora loro mi pagano fino all'ultimo centesimo. E questo poi alla fine è stato però anche un capio professionale per lui, perché i soldi li ha presi fino all'ultimo centesimo, per orgoglio, ripeto, perché si sentiva ferito e quant'altro. Però poi alla fine è stato poi un qualcosa che l'ha condizionato. Alla fine vedrai che, se sbaglio, che è lui che vuole contratti brevi, perché ha la voglia di metterci in gioco sempre, di dimostrare, vuole centrare gli obiettivi, non vuole rimanere nei posti solo perché ha un contratto, solo perché lo pagano. C'è questo aspetto da valutare che secondo me può diventare preponderante.
Lorenzo, vengo da te, mentre parlava Enzo e ci diceva di questa cosa di...
Ha fatto la solita battutina.
Una bella ferita, insomma, tutto sommato, ce la possiamo fare anche noi,
capito,
che dici
però
Lorenzo?
Ci sono i due binari, economico e
scherzo, dai, fammi fare una battuta, dai, facciamo anche una... Lorenzo Di Benedetto.
Sì, no, ma chiaramente sottoscrivo ciò che ha detto Enzo poco fa, ma poi ci metto anche che la Juventus secondo me è altrettanto scottata, perché secondo me si trovano entrambi sulla volontà di rinnovare un anno con opzione per il secondo, perché comunque non ci dimentichiamo che la Juventus sta ancora pagando Thiago Motta e che la Juventus non paga più Igor Tudor e deve fare un monumento al Tottenham che si è preso questa patata bollente, perché altrimenti sarebbero stati tre gli allenatori al libro paga. E quindi è chiaro, no, che fossimo all'inizio degli anni 2000, dove i club di Serie A non vadano a spese, non hanno problemi di di bilanci, eccetera, eccetera. Allora è chiaro, no, che avere 5 allenatori a libro paga, sto esagerando chiaramente, non vorrebbe dire niente. E invece con la Juve che deve guardare anche all'ultimo centesimo, e se per caso non dovesse andare in Champions, dovrebbe fare i conti insomma con una realtà molto complicata, mettere un anno con opzione sul secondo, comunque sono tutti contenti, e io credo che alla fine si troverà appunto l'accordo così, e saranno tutti contenti per quello che diceva Enzo prima, e per il fatto che la Juve comunque sia, non andrebbe a legarsi troppo a un allenatore, perché poi nel calcio non sai mai cosa può succedere.
Bonfanti, sei d'accordo? Ma
sicuramente l'aspetto economico è l'aspetto prioritario da questo punto di vista. Il motivo per cui Spalletti ha firmato quando è arrivato alla Juve per 8 mesi nasce proprio da quello, proprio perché la Juve aveva sotto contratto sia Tudor che Thiago Motta, quindi non poteva permettersi dal punto di vista dei bilanci di avere un carico così pesante come 2 o 3 anni con Luciano Spalletti. Quindi questa è la base di tutto. Dopodiché, secondo me, c'è un aspetto formale e un aspetto sostanziale. Nella forma tu puoi fare un 1 più 1 senza particolari difficoltà, ma nella sostanza il messaggio deve essere chiaro, cioè la Juve riparte da Spalletti e con Spalletti vuole costruire una progettualità rivolta agli anni a venire, cioè non deve essere il motivo per cui Spalletti parte con un contratto in scadenza pronti via all'inizio stagione, che ovviamente in momenti normali, in ambienti normali, potrebbe destabilizzare un po' tutti. Secondo me la volontà è chiara, quella comunque di costruire qualcosa con Luciano Spalletti. La Juventus lo ha capito, lo avevamo già detto anche noi, cioè la condizione fondamentale per la Juve è quella di tenersi Spalletti a prescindere dal piazzamento finale in campionato, cioè non può essere Champions o non Champions la discriminante per tenere o meno Spalletti. Certo. Anche senza Champions League la Juventus deve partire da lui, perché ha fatto bene, perché ha ridato un'identità alla squadra, perché ha preso una squadra in corsa con giocatori che probabilmente non sono neanche particolarmente confacenti al suo modo di interpretare il calcio. La campagna acquisti sarà fondamentale, quindi sarà fondamentale che la squadra, che la società assecondi in qualche modo le richieste di Spalletti, tenendo conto ovviamente dell'aspetto economico e dei soldi che arriveranno o meno dalla Champions League, ma l'importante è che ci sia lui in panchina.
A meno che siano un ascoltatore, ma non è che questo scenario aspettando che si liberi Conte?
No, basta,
Conte torna sempre,
no,
ancora.
No, non credo. No? No, non credo, e comunque insomma mi fido di Enzo che Bocchioni, se è così vuol dire che Spalletti vuole che sia così.
Allora, no, guarda, però, Stefano.
A me sorprende però Enzo una cosa, diciamo, cioè un rinnovo, sai, io l'ho messa un po' sul discorso, cioè come si può ripercuotere all'interno dello spogliatoio, cioè se sono un calciatore e so che il mio allenatore rinnova per un anno, e sono McKennie e Hildis che ho rinnovato 4 anni, vado dal mio allenatore, ma scusa, io ho rinnovato perché ci sei tu, perché hai firmato un anno? Però sai, ho fatto un anno perché con l'Inter mi sono scottato, cioè non è che Spalletti va a raccontare questa storia che ti ha raccontato a te, alla squadra, cioè non sta in piedi, ecco, per dirtela proprio
noi ragioniamo
netta,
in maniera
terra
normale,
terra, da parte mia non sta in piedi un anno, poi se farà un anno, ti dirò, vabbè, allora la Juventus ha accontentato Spalletti, perché non è che io ti posso venire incontro, cioè un minimo 2 anni, diciamo così, è una durata che rassicura anche il gruppo di lavoro, perché se tu sei direttore, Enzo, io so che tu dici, ah, sai che c'è, vengo, ma come un anno? Cioè io sono rimasto per te un anno e poi sai, però il calcio, ho capito, allora se lo sapevo non rinnovavo la Juventus, guarda, no, io Hildis o io McKennie, cioè non sta in piedi, no? Non vedo una connessione, cioè non vedo... Cioè, ritorniamo nella confusione di questi ultimi 2 anni. Cioè non
è da Juve, dai, diciamola tutta, dai.
Cioè, deve smarcarsi da questa confusione.
Il tuo ragionamento è perfetto calcisticamente, ma anche aziendalmente. C'è una cosa, ci leghiamo perché la nostra fiducia è talmente alta che abbiamo un programma triennale, no? Una volta in Russia facevano i programmi quinquennali, mettiamo triennale. È che però va collocato in un momento particolare di un personaggio che è particolare. Spalletti è uno che ha sempre fatto qualcosa di diverso dagli altri. Secondo me è anche un uomo del dubbio in questo momento, cioè lui, per lui il contratto è un pezzo di carta, per come sta ragionando in questo periodo. Vuole ritrovare...
No, non c'è dubbio su questo, però se McKennie e Hildis si rinnovano perché c'è Spalletti,
l'altro giorno
presumo,
diceva... Se farò ancora l'allenatore, cioè, capisci che è una provocazione, no? Se farò ancora l'allenatore, però è questo lì. Dopo la nazionale, credo, che si è anche un po' cambiato il suo modo di approcciarsi.
Vuole ed è condivisibile, certo, capisco.
Vuole sentirsi veramente realizzato lui personalmente e riconosciuto per quello che è. Quindi il contratto sì c'è, certamente che ci deve essere, pagato deve essere pagato, ma se una volta poteva essere quanto mi dai, quanto guadagno, quando andate in Russia, tutte queste robe, in questo momento sì, sì. L'aspetto fatemi una bella squadra, poi al resto ci penso io, non datemi un grosso contratto lungo e poi dopo viene la squadra, no, ora il pensiero è fatevi una bella squadra che vi dimostro chi sono io, ecco, questo non so se ho reso l'idea.
No, ma ci siamo, su questo poi condivido in pieno, anzi Spalletti mi piace come ragiona, ragionassero tutti come loro, il calcio sarebbe un mondo migliore, ma detto questo, vista dal lato squadra, se tu rinnovi un anno è da un senso di precarietà, insomma, no? Di come, cioè, il nostro allenatore, sì, ma non vi preoccupate, poi se va bene il prossimo anno
rinnovo. Diciamo così. Sì, no. Lorenzo, c'è un ascoltatore che ci scrive al 331-8200-213, Rudy, dice, ma scusate, Spalletti ha fatto bene, ma se non va in Champions non avrà fatto bene. Quindi, dice, come dire, no. Il rinnovo... Lorenzo.
No, non penso, cioè, questa stagione è nata male per la Juventus, ma non per colpa di Spalletti, è nata male innanzitutto per la scelta di confermare Tudor, che chiaramente è stato un errore da parte della Juve, è proseguita peggio con un calciomercato disastroso da parte della Juventus, e Spalletti invece è riuscito a, diciamo, a rimettere in carreggiata una squadra che potrebbe anche qualificarsi per la Champions League, perché non so se ci ricordiamo cosa dicevamo due settimane fa prima di Roma-Juventus, insomma stavamo già facendo quasi il funerale alla Juve che poteva andare a meno 7, ecco, dal possibile meno 7 la Juve a meno 1, quindi ha ancora la possibilità di andare in Champions League, poi se non arriverà alla Champions League pace, non è questo il problema, non è questa la cosa fondamentale. È un problema per la dirigenza e per la società, perché i soldi della Champions sono di vitale importanza per la Juventus, ma dal punto di vista del progetto tecnico e quindi ciò che interessa a Spalletti, va bene così, si farà un anno senza Champions, va bene, si farà l'Europa League, la Conference, quella che è, e poi per riportare la Juventus a lottare per le cose per cui deve lottare, perché la Juve deve lottare per andare in Champions League, la Juve deve lottare per vincere, e è troppo tempo che la Juve non lotta per vincere, quindi non credo sia un dramma se la Juventus per un anno, sto parlando lato sportivo, non sarebbe un dramma dovesse andare in Champions per un anno, è chiaro che dall'altra parte sotto il profilo economico è un disastro totale.
Il profilo economico è un disastro veramente. Francesco, chiudo con te, qualcuno dice sì, però adesso basta con Conte, non se ne può più, insomma, in ambito Juve naturalmente, quindi respingi un po' il nostro ascoltatore l'ipotesi di rivedere Conte nella panchina della Juve, ecco.
Ma questa cosa ormai va avanti da anni, cioè da quando praticamente Conte è andato via dalla Juve, ogni anno si dice Conte vuole tornare alla Juve, probabilmente è anche così, questo ci può stare come volontà dell'allenatore stesso, però come dire, gli astri non si sono mai incastrati nel modo giusto da questo punto di vista, perché alla fine vuoi per i problemi che c'erano stati con Andrea Agnelli precedentemente, vuoi perché evidentemente la proprietà non ha mai voluto riportarlo a Torino, nonostante le richieste, Conte sta facendo e da allora ha fatto un altro tipo di carriera, è andato su altre panchine, ha vinto da altri, in altri posti, quindi che Conte possa avere il desiderio di tornare alla Juve ci sta, perché sappiamo quanto sia legato a Torino anche per motivi familiari, però non è che perché un allenatore vuole un posto poi alla fine debba
c'è vita pure senza Conte, insomma, in casa
no,
Juve
poi, chiaramente non c'è soltanto lui e non c'è soltanto la Juventus per lui, cioè Conte ha fatto altre scelte perché evidentemente la panchina della Juventus non si era mai liberata, non c'erano mai stati dei contatti abbastanza ravvicinati o così approfonditi per tornare sulla panchina della Juventus, o magari da parte dei vari dirigenti che nell'arco degli anni si sono alternati non c'era l'effettiva volontà di riportarlo a Torino, cioè questa cosa torna sempre in maniera abbastanza sistematica, ma in maniera tanto logica quanto così abbastanza vaporosa, perché diciamo che Conte è uno dei migliori allenatori su piazza, quando la Juve cambia allenatore non puoi non prendere in considerazione lui, però da qui a a rivederlo sulla panchina della Juve, secondo me ce ne passa.
Ce ne passa, ce ne passa. E, che dicevi Stefano, voglio aggiungere qualcosa?
No, dico, tu hai detto che Conte probabilmente resterà a sì, Napoli, insomma, mi sembra che sia una storia finita, insomma, con quella con la Juventus.
Sì, assolutamente. Senti Lorenzo, ti voglio chiedere una cosa, ma in questi giorni leggo spesso di un avvicinamento di Ken al Milan, perché Allegri, insomma, è interessato. Che dici?
Ma avete lunga allora,
avvicinamento ancora è troppo presto, no. Chiaramente che Allegri piaccia Ken, che non ci dimentichiamo che Allegri è l'allenatore che ha lanciato Ken per la prima volta quando era la Juventus, questo non è un mistero. Ken possa andare via dalla Fiorentina non è un mistero neanche questo, però diciamo che in questo momento né Ken né la Fiorentina ma neanche il Milan possano permettersi di pensare a cosa sarà l'estate, a quello che succederà in estate e a quello che sarà il futuro di Ken. Per prima cosa chiaramente né Ken né la Fiorentina, come ho detto prima, perché c'è una salvezza tutt'altro che banale da raggiungere. E il Milan comunque è vero che pensa al futuro, ma è bene che pensi anche al presente, perché la partita tra l'Inter e l'Atalanta secondo me vale molto più di 3 punti sabato, perché se l'Atalanta, che comunque viene fuori da un 6-1,
che ci vuoi dire, che si comunque aprire il campionato,
questo vuole dire, Lorenzo.
Questo vuoi dire,
attenzione, ha detto attenzione, sabato potrebbe succedere qualcosa.
Io dico, se l'Atalanta dovesse battere l'Inter, cosa che non succede da anni, che però insomma, il calcio è bello perché può succedere sempre di tutto, il giorno prima della partita del Milan vediamo, perché ritrovarsi da più 10 a più 4 in 2 settimane
è un attimo,
un pezzo te lo crea,
caro Piccari.
Vabbè, vediamo. C'è una partita difficile anche il Milan in questo turno,
Sì, no,
però secondo me sai che sono d'accordo con Lorenzo.
Ti pareva?
No, cioè questa partita è molto delicata per l'Inter. Certo. Più difficile per l'Inter che non per il Milan, insomma.
Tu dici?
Sì.
Vabbè. E Enzo che dice?
Ma sì, penso anch'io che sia difficile per l'Inter, perché qual è la reazione che devi aspettarti? Questa sconfitta nel derby può rimanere, ti può lasciare delle scorie mentali, ti può condizionare, ti può mettere in crisi, e allora se sei una grande squadra reagisci immediatamente, te la butti dietro le spalle e riparti, 7 punti sono un vantaggio notevole. Se invece si inclinano delle certezze, vedi che c'è tutta questa sensazione di oddio, anche quest'anno falliamo l'obiettivo, perché vieni da 5 obiettivi falliti l'anno scorso, e entra nello spogliatoio questo baco, e allora diventa una situazione complicata. Quindi la partita immediatamente successiva, questa ci racconterà quale sarà il futuro delle prossime 10 partite, del prossimo campionato, e se il discorso scudetto potrà veramente essere riaperto. Per l'Atalanta di sicuro l'idea Champions ormai l'avrà abbandonata, perché diventa una gita in Baviera tra pochi giorni. Quindi se la rabbia, tutta l'umiliazione che ha subito, la reazione,
l'Atalanta deve stare attenta a non prendere un'altra imbarcata sabato.
Ma se invece convoglia tutta questa energia in questa partita, io le premesse le lascio aperte. Poi posso essere d'accordo anche con te, perché può essere stato anche un colpo di un KO anche per l'Atalanta questa partita. Non lo sappiamo. La verifica ovviamente banalmente ce la dà il campo, però gli interrogativi me li lascio. Sicuramente per l'Inter è una partita complicata, come è complicata per l'Atalanta, non c'è dubbio.
Bonfanti?
Ma secondo me è una partita molto più complicata per l'Atalanta che per l'Inter invece. Cioè l'Atalanta ha preso 6 gol in Champions League in casa, L'Inter ha perso il derby ma ha 7 punti di vantaggio. Cioè secondo me lo storico di questo campionato ci dice che l'Inter le partite in casa con le squadre eccezione fatta per Inter, Milan e Juve, peraltro con la Juve ha anche vinto, non le sbaglia mai, quindi se vogliamo fare il calcolo delle probabilità voi direte prima o poi succede, sì, però in questo momento l'Inter è una squadra che, se non sbaglio, dal 5° posto in giù le ha battute tutte, e secondo me è una squadra che, per quanto in difficoltà, per quanto magari fisicamente non brillante, secondo me ha tutte le capacità per reagire e per riprendere la marcia. L'Atalanta invece secondo me ha preso una scoppola di quelle veramente clamorose, e quindi il ritrovarsi di fronte l'Inter in questo momento per l'Atalanta secondo me è terribile. Quindi io il contraccolpo, secondo me, se devo dire chi prende il contraccolpo, chi subirà il contraccolpo, io dico Atalanta, non certamente l'Inter. Cioè l'Inter in casa secondo me magari potrà fare una partita non brillantissima come quella contro il Genoa per esempio, insomma un Inter che anche dal punto di vista fisico mi sembra un po' in calo rispetto ai momenti migliori della stagione, però l'Atalanta sta decisamente peggio.
Lorenzo, nel salutarti ti chiedo il pronostico, ormai sei diventato una sorta di sentenza, caro Di Benedetto. Bologna-Roma. Bologna-Roma.
Bologna-Roma. Bologna-Roma 0-1.
0-1. Ce lo prendiamo. Ho scritto, Di Benedetto. Vai. Bologna-Roma 0-1. Con il consenso di Impallomeno, naturalmente. Bravo. Sempre, capito? Va bene?
Va bene, va bene.
Ciao Lorenzo, a domani.
Ciao, ragazzi. Ciao Lorenzo.
Enzo, ti chiedo di fermarti ancora qualche minuto. Posso chiedere anche a Francesco se si può fermare qualche minuto o vai di fretta, Francesco?
Con piacere, con piacere.
Dai, qualche minuto, facciamo un piccolo break e torniamo.